Spettatori, buonasera, benvenuti, buon lunedì sera, buon inizio settimana con questa nostra rubrica letteraria. Allora, stasera io sono pettinata, un po' spettinata, non sono rossa di capelli, ma sono un po' pettinata, ho la fronte corrugata per i pensieri, come Ugo Foscolo. Ugo Foscolo nacque il 6 febbraio del 1778 a Giacinto, una piccola isola che all'epoca era, cioè l'isola del Mar degli Leoni, che all'epoca era sotto il dominio di Venezia, ma apparteneva al mondo greco. Infatti il Foscolo dedicherà un meraviglioso sonetto a Giacinto, denso di temi classici di sensualità espressiva. All'interno di questo sonetto ci sono diverse figure retoriche e poi ci sono degli ossimori, delle alliterazioni, però le vedremo dopo con il professore che spiegherà nel dettaglio. Ugo Foscolo muore nel 1827 a Londra da solo, in esilio, senza nessuna persona amica, senza nessun affetto intorno. Conduce una vita d'arte o conduce una vita intensa. Il padre Andrea si dice che fu un aristocratico veneziano decaduto, poi fece l'attività di medico. La madre di Amantina Spatis, greca, e la nascita in questa isola greca fu per il Foscolo molto significativo, perché in primis lo collegano proprio alla poesia di Omero e di Teocrito, e poi si affascina comunque in questa tipologia di letteratura. Nel 1785 la famiglia si trasferisce a Spalato, dove a seguito della professione del padre di medico devono partire e andare in questa città. Il padre però muore 3 anni dopo e il Foscolo si trova all'età di 10 anni a dover fare un po' le veci, il capofamiglia per la madre e avere la responsabilità di questi dei suoi fratelli. Foscolo però nel 1892 si sposta a Venezia con la madre. Qui ha la possibilità di frequentare la scuola di San Cipriano a Murano e di consultare la biblioteca marciana, entrando in contatti con tantissimi importanti intellettuali del tempo, letterati del tempo che rimarranno al suo fianco anche dopo quando lui ritorna comunque a Venezia. Quindi il Cesarotti, il Pindemonte, Isabella Albrizzi, che è il poeta in cui si innamora di questa donna. In questi anni, come dicevo prima, il poeta studia un po' una formazione da autodidatta, quindi tende la sua cultura ad ampliarla sui greci classici e latini, tra cui Tibullio, Ovidio, Orazio, e tra gli italiani invece ama particolarmente Dante, il Parini, l'Alfieri e poi il Monti, che vedremo diventerà amico. Rimane colpito comunque dalla letteratura della filosofia classica e studia importanti tematiche approfondite dagli illuministi contemporanei e lui ricorda Jean-Jacques Rousseau. Desideroso di gloria e di successo, amante del lusso, dei piaceri, attratto, affascinato in maniera particolare dall'aristocrazia dell'epoca, ha storie d'amore con bellissime donne, nobili donne aristocratiche. Però questi amori gli danno un po' di inquietudine interiore, un po' di conflitti e lo fanno vagabondare da una città all'altra in maniera sfrenata, italiana, ma poi vedremo che andrà in Francia, in Svizzera, in Inghilterra. vive sotto l'influsso delle idee giacobine e Foscolo si avvicina alla politica coltivando gli ideali di libertà e indipendenza nazionale. Tutto ciò conferisce proprio nei testi ancora influenzati dal classicismo e dall'Arcadia. E nel 1997 va in scena la sua opera Tragedia Tieste, dove, composta secondo uno stile di moduli alfieriani, l'opera ha un successo veramente molto grande, però per le tematiche descritti all'interno di queste opere, l'autore si mette in cattiva luce con il governo veneziano, tant'è che dovette fuggire a Bologna e si arruola nell'esercito napoleonico. Dopo spiegheremo anche una piccola cosa, vorrei dirvela, e qua pubblica lode a Buonaparte Liberatore. Le convinzioni del poeta però prendono un duro colpo il 17 ottobre del 1797, è una data importantissima perché Napoleone con il trattato di Campofiorito cede Venezia all'Austria. Per Foscolo qua è una cosa tremenda, infatti lui cerca di esiliarsi a Milano dove conosce il Parini e, come vi dicevo prima, Vincenzo Monti, di cui si innamora anche della moglie di quest'ultimo. L'anno successivo, nel 1798, va a Bologna, si arruola nella Guardia Nazionale, guadagnandosi dei gradi a causa delle ferite riportate nella battaglia. Nel 1799 esce per la prima volta Le ultime lettere di Jacopo Ortis. L'autore lavora a questo romanzo per oltre 20 anni. Ortis offre una meditazione sulla politica, sulla filosofia, sull'oblio, sulla morte, sulle virtù, sulle storie. Lui è un po' contrariato perché la prima pubblicazione viene fatta da Angelo Sassoli, che viene censurata per politica e vedremo che verrà ripubblicata ben 4 volte, l'ultima sarà in Inghilterra. Viene pubblicata anche in Svizzera, comunque, successivamente ne parlerà anche il professore. Sempre in quell'anno il Foscolo pubblica Lode a Buonaparte. E poi nel 1800, dal 1801, invece, si innamora di Isabella Roncioni, che è una fonte di ispirazione proprio per il personaggio di Teresa. Teresa è proprio la donna in cui si innamora Ortis nel famoso romanzo, che è costretta a sposare un uomo che non ama, e qui secondo me il Foscolo, poi lo chiederemo al professore, ha preso un po' da Dante, perché anche qua si danno un bacio, poi Ortis, insomma, ce lo faremo raccontare, però è interessante, molto piacevole leggere questo romanzo. Comunque il Foscolo ha una vita molto intensa, continua a scrivere, ha una relazione con la nobildonna intellettuale Fagnani, e a cui dedica lode all'amica risanata. Nel 1802 invece pubblica le lettere di Jacopo Ortis, ci sono anche altri sonetti, tra cui l'autoritratto, che è molto carino. Mi piacerebbe raccontarvi anche qualcosa dove lui si trova spettinato, c'ha questa ruga corrugata nella fronte perché lui è molto pensieroso, è sofferente. Se c'è tempo, dopo ve lo racconto. C'ha questa fronte, comunque, occhi incavati, intenti, questa fronte sempre corrugata. Dopo ve lo racconto comunque perché mi piace moltissimo. Dedica comunque un'ode anche al fratello. Nel 1804 mi sembra che va in Francia per prestare servizio all'armata napoleonica contro l'Inghilterra sulle coste della Manica. Qui il poeta traduce dal greco l'Iliade e il viaggio sentimentale e qui ha anche una storia con una donna di cui avrà una figlia, una donna inglese, mi sembra di ricordare. Nel 1806 Foscolo torna a Venezia dopo la caduta del dominio austriaco e qui ritrova il Cesarotte, l'Albrizzi, il Pindemonte e da questi raduni comunque si ispira per il Carme dei Sepolcri. Nel 1808 è docente di eloquenza dell'Università del Pavia, però che deve abbandonare successivamente, dopo poco. L'incarico viene revocato proprio per i cattivi rapporti con il regime napoleonico. Il rapporto tra il Foscolo e il potere peggiora però nel 1811 alla rappresentazione a Milano della tragedia dell'Ajaccio. Tra il 1812 e il 1813 vive tra Bologna e Firenze, lavorando alla Ricciarda. Poi ci sono delle autobiografie, il sesto tomo dell'Io, dove Foscolo lavora già da anni. La notizia intorno a Chierico, mi sembra, e altre opere a cui dedica molto tempo. Alla caduta di Napoleone del 1814, comunque, Foscolo rifiuta i compromessi con il potere asburgico e qui vorrebbe segnalarli alla prestigiosa rivista la Biblioteca Italiana. Però tra il 30 e il 31 marzo il poeta abbandona l'Italia, va in Svizzera dove nel 1816 pubblica per la terza volta l'edizione dell'Ortis e successivamente si trasferirà per sempre a Londra dove poi morirà da solo, senza nessuno. E vedremo che poi invece si dedica si riavvicina alla figlia perché va a Londra, la figlia abita nei pressi di Londra e visto che vive una vita veramente molto dispendiosa, però è di ristrettezza economica, inizia a fare il critico letterario e in particolare traduce il Petrarca sia nella lingua italiana che nella lingua inglese. E poi qui il poeta muore il 10 settembre del 1827 di un edema, idropisia, però nel 1871 le sue ceneri vengono riportate a Firenze nella Basilica di Santa Croce. Se c'è tempo, dopo vi vorrei raccontare un po', che mi piace moltissimo, il suo autoritratto letterario, però io chiamerei stasera il nostro professore Adriano Di Gregorio da Catania. Buonasera, Adriano.
Buonasera.
Non è facile sintetizzare una vita così intensa come quella del Foscolo,
Sì.
però ci penserà.
Io oggi ho la. Ecco, no, perché avevo la telecamera bloccata. Non ci ho, invece, ora si è sbloccata. Mi
Io sono un
vedete?
po' arruffata come il nostro
Ah, sì.
Foscolo, eh? Con il suo abbigliamento, aveva tutto un abbigliamento, era molto rigoroso anche nell'abbigliamento, nel modo di vedersi, di vestirsi, anche ironico se vogliamo, perché nel suo autoritratto, dopo se ci sarà tempo, comunque vorrei un po' commentarlo. Le lascio la parola per parlarci, l'ascolto molto volentieri con i nostri telespettatori, ascoltatori che ci stanno guardando da casa. Prego.
Allora, per quanto riguarda la biografia, non aggiungo altro perché già abbiamo detto tutto. Ha una vita da film, diciamo. Lui si è dovuto travestire, è dovuto scappare, inseguito dai mariti delle sue amanti, è stato sfidato a duello, è stato ferito in battaglia, ha rischiato più volte la vita, si è travestito da donna per scappare, insomma. Sarebbe bello se qualcuno facesse un giorno un film sulla vita di Ugo Foscolo. Allora, come abbiamo già detto, insomma, lui nasce a Zante, che è poi a Zacinto, e fa parte del dominio veneziano, come tutta la Dalmazia, quasi tutte le isole del Mare Egeo, faceva parte del dominio della Repubblica Veneziana. Quindi, insomma, era di passaporto veneziano. Quando torna a Venezia, conosce un importante personaggio che era un bibliotecario della Biblioteca Marciale, si chiamava Jacopo Morelli. Questo Jacopo Morelli ha un ruolo importantissimo, sia perché lo introduce all'interno dei salotti letterari, e in quel periodo, nel Settecento, i salotti letterari erano in gran voga, perché insomma, tra un tè e tra delle storie d'amore particolari, facevano cultura ad alti livelli. E quindi lui, innanzitutto, questo bibliotecario, questo Jacopo Morelli, lo introduce in biblioteca, e lì Foscolo si mette a leggere 10 ore al giorno. Si dice che lo dovessero tirar fuori con la forza dalla biblioteca. E poi in questi salotti letterari lui conosce tutta una serie di grandi intellettuali per quel periodo. Conobbe Cesarotti, che l'abbiamo già detto, ora ne parliamo, Ippolito Pintemonte. Però la sua, diciamo, vera passione letteraria era per Vittorio Alfieri. E nelle lettere, sia nelle lettere di Foscolo che nelle lettere di Alfieri, si dice che Alfieri lo racconta, cioè ogni certo periodo, ogni pomeriggio suonavano alla porta. Alfieri era dell'alta nobiltà torinese, e quindi ovviamente non andava lui ad aprire, ma andava la servitù. E c'era un giovanotto con i capelli un po' per aria, che chiedeva di poter parlare con Alfieri, e Alfieri diceva alla servitù in maniera sdegnata di non voler parlare con nessuno. Già Alfieri era abbastanza anziano, però lui ha un carattere particolare, era molto, diciamo, elitario. E questo giovanotto che tentava di parlare con Vittorio Alfieri era proprio Ugo Foscolo, che cercava in tutti i modi di farsi ricevere. Poi alla fine non c'è riuscito. Poi si sono conosciute per altre vicende e si sono scambiate una serie di lettere, però Alfieri ha lasciato davanti la porta ad aspettare per ore Foscolo, però non ha mai aperto. Allora, in quel periodo, questi intellettuali che abbiamo citato, Cesarotti e Pindemonte, sono intellettuali importanti per quel periodo. In quel periodo, diciamo, nella seconda metà del Settecento, c'era una moda letteraria che era la letteratura sepolcrale. La letteratura nasce in Inghilterra negli anni 70-80 del Settecento, con i canti di Ossian. Sono dei canti che questo poeta finge di tradurre da un poeta medievale. E finge, come Manzoni, di trovare un manoscritto, e divenne una moda vera e propria. Cioè, a dire, ci furono tutta una serie di poesie nelle quali si parlava di cimiteri, si parlava di tombe, di atmosfere cupe, e Melchiorre Cesarotti, che, diciamo, lui proprio Foscolo conosce, traduce in italiano questi canti di Ossian. E sono molto importanti, perché dalla letteratura sepolcrale di Inglese, di Ossian, poi vedremo che nasceranno i sepolcri di Foscolo. Anche Leopardi scrive Storia di un bassorilievo antico sepolcrale, e proprio perché Leopardi ancora giovane. Proprio perché era una letteratura in quel periodo che andava per la maggiore. E l'altro intellettuale che conosce nei salotti, Ippolito Pindemonte, pure lui. discutevano di cimiteri. Anche perché diciamo, gli ultimi anni del Settecento ci fu l'editto di Saint-Claude in Francia e viene esteso in tutti i domini diciamo, francesi e viene esteso anche in Italia, in Lombardia. Questo editto di Saint-Claude era un editto particolare, nel senso per la salute pubblica non si dovevano più seppellire i morti sotto le chiese, ma si dovevano diciamo, seppellire in dei cimiteri costruiti appositamente in quegli anni, costruiti lontani dalle città. E quindi solo che nasce un dibattito sulla democratizzazione della morte. In questo dibattito alcuni dicono sì, però Napoleone ha reso tutti gli uomini uguali, almeno che lasci in pace i morti. E quindi c'erano personaggi come Ippolito Pindemonte che non era favorevole a questo editto. Invece Foscolo, diciamo, per certi versi era favorevole. Però di questo si parlava in questi salotti letterari. Per questo sono importanti, perché si faceva cultura ad alti livelli e diciamo, si cercava di innovare la cultura italiana. Anche un'altra moda letteraria di quel periodo, non in poesia, ma in prosa, è il romanzo gotico, e gli ambienti cupi, medievali, si parla anche di elementi soprannaturali, di delitti misteriosi. E Foscolo risente anche del romanzo gotico, risente il romanzo gotico nell'Ortis. Ad esempio, nell'Ortis c'è un verso di Gray, che era un poeta sepolcrale. Era il più grande poeta sepolcrale inglese. Quindi Foscolo viene fuori anche da questo, diciamo, da questo grande dibattito. Poi a 19 anni Foscolo scrive l'Ode a Bonaparte Liberatore. E come è stato detto bene nell'introduzione, all'inizio Foscolo, non solo Foscolo, diciamo i grandi intellettuali italiani e non solo, all'inizio anche Hegel era entusiasta della rivoluzione francese e di Napoleone. Perché? Perché voleva dire spazzare via quella che noi adesso chiamiamo la casta, spazzare via tutte i nobilotti che comandano solo perché sono nobili. E quindi grandissimi intellettuali della fine del Settecento, i primi anni dell'Ottocento, all'inizio hanno accolto con grande entusiasmo Napoleone. Poi cosa è successo? Come abbiamo detto bene, abbiamo già sentito, il 17 ottobre del 1797, Foscolo firma con l'Austria il Trattato di Campofori. Cos'è questo trattato di Campofori? Facciamo un piccolo passo indietro. Foscolo, scusate, Napoleone si mette in luce ancora giovane nell'assedio di Tolone in Francia e riesce a liberare la città di Tolone dai monarchici, i nemici della rivoluzione. A 24 anni diventa generale. Però questo è stato abbastanza fortunato in quel periodo. Perché fortunato? Perché durante il terrore, il periodo è stato chiamato, definito dagli storici il Grande Terrore, quello con Robespierre, per intenderci, moltissimi nobili francesi o sono stati uccisi, ghigliottinati, oppure sono stati scappati all'estero. Sono stati scappati, scusate, perdonate. Volevo dire, sono fuggiti all'estero. E quindi, siccome gli alti ranghi dell'esercito erano nelle mani della nobiltà, in quel momento c'era carenza di ufficiali. E siccome questo giovanotto se l'ha messo in luce, mancavano i generali, perché no? A 24 anni viene fatto generale. E ha soltanto a 27 anni, nel 1796, gli viene affidata la campagna d'Italia. La campagna d'Italia doveva essere semplicemente un diversivo nei confronti dell'Austria. I grandi nemici della Francia erano due: l'Austria via terra e l'Inghilterra via mare. Erano quelli che non volevano cambiare la situazione, erano quelli che erano a potere e quindi non volevano un nuovo arrivato che contendesse loro il potere. E quindi prima si dovevano occupare dell'Austria e dopo si sarebbero occupati dell'Inghilterra. E quindi per quanto riguarda l'Austria, i francesi avevano pensato: invadiamo l'Italia, il nord Italia, così portiamo l'esercito austriaco in Italia e poi li attacchiamo sul Reno. In realtà non c'era stato bisogno, perché la campagna d'Italia, nonostante Napoleone avesse diciamo, un esercito numericamente inferiore, non c'è stato bisogno, perché in pochissime settimane Napoleone ha sconfitto ripetutamente i Savoia, ha sconfitto gli austriaci, e durante queste battaglie per la prima volta è comparso il tricolore, quello che poi è la nostra bandiera. Ora, però, Napoleone sapeva benissimo che l'Austria non si sarebbe fermata, insomma, la prima sconfitta. L'Austria avrebbe continuato a ostacolare i piani francesi. E quindi a Napoleone venne un'idea brillante. Facciamo così, cara Austria, io ti regalo Venezia, anche se l'ho conquistata, ti regalo Venezia. Però tu in cambio mi lasci stare tutto ciò che ho conquistato, quindi tutto il resto del Nord Italia, tutto il resto del Milanese, un pezzo dei Paesi Bassi, una parte della Germania. Quindi tu non continuerai a fare la guerra, io ti regalo Venezia e noi siamo, diciamo, amici. È stata una grande mossa dal punto di vista strettamente politico, perché Napoleone ha neutralizzato un grande nemico, l'Austria. Però qual è il problema? Che tutti questi intellettuali che avevano creduto in Napoleone, non solo in Italia, torno a dire, anche in Germania, ma anche in altre parti, in Belgio, capiscono che Napoleone non era un liberatore, ma era un conquistatore. Aveva conquistato il nord Italia e poi se n'era servito come pedina di scambio. Da questa grande delusione nascono appunto le ultime lettere di Jacopo Ortis, pubblicate appunto per la prima volta nel 1799. Scusate, sì, per la prima volta. 1799, Foscolo aveva, credo, sì, 21 anni. Foscolo è un poeta giovane, nel senso che il 90% della sua produzione è una produzione scritta quando lui era giovane. I grandi capolavori vengono scritti sotto i 30 anni. A 24 anni, nel 1802, conclude l'Ortis. Poi a 25 anni, nel 1803, scrive i sonetti più famosi, Alla sera, Zacinto. Ora alcuni di questi li ascolteremo. A 29 anni scrive Sepolcri. Le ultime, le grazie, sono del 1812 e lui aveva 34 anni. Quindi sotto i 35 anni scrive praticamente tutto, poi si dedica ad altro. Quindi risente di questa passione giovanile, soprattutto l'Ortis, appunto, perché è scritto quando lui era giovane. Lui ancora la delusione era cocente, la passione era forte. Nonostante tutto, poi lui si Si ricrede un po' nei confronti dei francesi, però si ricrede non perché crede che Napoleone possa cambiare a un certo punto, possa diventare un liberatore vero e proprio, ma capisce che il processo messo in moto da Napoleone può portare, vuoi o non vuoi, nel bene e nel male, può portare alla liberazione dell'Italia dallo straniero. E quindi, se si fossero cacciati gli austriaci, tutto il nord Italia, che poi è il progetto in origine, quello di Cavour, tutto il nord Italia sarebbe stato libero, diciamo, dallo straniero. Foscolo era un grande, diciamo, patriota, diciamo nazionalista, credeva fortemente nell'unità d'Italia e credeva che l'unità d'Italia si dovesse raggiungere non così, con la forza, con le armi, con l'insurrezione armata, quello che poi penserà Mazzini, Giuseppe Mazzini. Cioè dire, non serve la via diplomatica, non serve la via legale, chiamata così, anche perché poi ci sarebbero voluti decenni. E invece, sia secondo Mazzini, ma anche ancora prima, secondo Foscolo, si doveva fare un'insurrezione, un colpo di Stato, cacciare la casta, cacciare gli stranieri. Poi si capisce che, diciamo, non sarebbe stato così semplice. Poi, quindi, lui si arruola nella Guardia Nazionale e addirittura diventa capitano della Repubblica Cispadana e fa carriera. Facciamo una piccola pausa e se la regia mi manda per favore a Zacinto, ne abbiamo parlato di Zante e di Zacinto, è una poesia meravigliosa tra le più belle. Quindi capiamo anche, diciamo, che sensazione lui aveva e che attaccamento aveva alla patria, anche quella non solo italiana, ma quella originale, quella greca.
Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere, e fe a quell'isole feconde, col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde, l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali, ed il diverso esilio, per cui bello di fama e di sventura, baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato e la cremata sepoltura.
Ecco, ovviamente la poesia è meravigliosa, ma è stata anche interpretata in maniera magistrale. Ora, parliamo anche d'altro. Quando parliamo di Foscolo, ovviamente non possiamo non parlare del romanticismo, però dobbiamo mettere in chiaro cosa vuol dire. Innanzitutto, nei libri di letteratura italiana c'è un'espressione, un concetto che secondo me non va per niente bene, ed è il concetto del preromanticismo. Allora, una corrente letteraria non è che c'ha un pre, un post, la corrente letteraria nasce ovviamente, poi si diffonde, quella più in voga, e poi piano piano va a scemare, come tutte le mode, come un cantante, una moda una moda anche, che ne so, un abbigliamento, come tutte le cose. Quindi non è che esiste un pre-romanticismo. Le caratteristiche del pre-romanticismo sono quelle del romanticismo. Purtroppo il pre-romanticismo è stato inventato solo in Italia. Perché è stato inventato in Italia? Perché noi ragioniamo con la nostra testa e pensiamo che le cose nascono in Italia. Quindi, nel momento in cui abbiamo Manzoni, gli anni 40 dell'Ottocento, e lo definiamo romantico, un grande scrittore romantico, allora a quel punto, quando leggiamo una cosa del Settecento, ho detto, non può essere. Il romanticismo. E quindi inventiamo questa categoria senza senso del pre-romanticismo. Ma in realtà non, il romanticismo non nasce per niente in Italia. Ormai l'Italia, diciamo, dopo dal 500, dalla seconda metà del 500, dal 600 in poi, diventa periferia dal punto di vista politico e ovviamente periferia dal punto di vista culturale. L'ultima grande corrente quello culturale che nasce in Italia è il barocco, che nasce e si diffonde sia in Italia che in Spagna, che nel 600 ancora sono le nazioni guida. Dalla seconda metà del 600 in poi Italia e Spagna sono assolutamente nazioni periferiche. Solo per farvi un esempio, nel 1690 John Locke pubblica Il saggio sull'intelletto umano, che è un'opera importantissima, una pietra miliare per il razionalismo europeo e per l'illuminismo. Nel 1690 in Italia, proprio mentre John Locke pubblica il saggio sull'intelletto umano, c'è alcuni intellettuali italiani pubblicano, cioè pubblico, scusate, fondano l'Arcadia, che è un gruppo di intellettuali che si fanno chiamare coi nomi dei pastori della regione mitica, che poi non è mitica, esistevano, cioè che era già presente nella mitologia greca, appunto nell'Arcadia. E parlano del classicismo e parlano di questo mito della Grecia. E ovviamente senza nulla togliere ovviamente all'antichità greca, però è ovvio che gli intellettuali erano andati avanti nel resto d'Europa e avevano raggiunto dei sistemi filosofici, dei sistemi culturali di gran lunga più moderni. Invece in Italia ancora si chiamavano coi nomi dei pastori. Quindi, come vi dicevo, il romanticismo non nasce in Italia per niente, nasce fra l'Inghilterra e la Germania. L'Inghilterra con la poesia, diciamo, abbiamo parlato della poesia sepolcrale, e in Germania con una, diciamo, corrente culturale che si chiama Sturm und Drang, che vuol dire tempesta e impeto. Perché il romanticismo noi immaginiamo che sia legato a un qualcosa come lo intendiamo noi, come sei romantico, quindi lume di candela, la luna, non c'entra nulla, non c'entra proprio nulla. Il romanticismo nasce come cor una corrente letteraria forte, d'assalto, nazionalistica, di impeto, appunto, che svecchiasse tutta la corrente, precedente, individuale, irrazionale, e c'era il gusto per il primitivo, per il misterioso, proprio perché, siccome rappresentava la modernità, utilizzava un linguaggio moderno, nuovo, innovativo. Ora, facciamo una piccola parentesi. La storia della letteratura, non solo italiana, ma di tutta Europa sicuramente, non è altro che l'alternanza di due diverse filosofie della storia. Cosa voglio dire? C'è una filosofia della storia che intende la storia come progresso. Cioè dire, prima vivevamo nelle caverne, mangiavamo le bacche, ci vestivamo di pelle di animali. Ora, ovviamente, ci siamo. Siamo progrediti, siamo migliorati. Ci siamo, con una parola sola, civilizzati. E quindi la storia non è altro che una storia di un lento, continuo progresso. Invece c'è un'altra filosofia della storia che intende la storia come caduta. Prima eravamo felici, è vero che vivevamo nelle caverne, mangiavamo bacche e via dicendo, è senz'altro vero, ma eravamo felici perché vivevamo come i selvaggi, c'era il mito del buon selvaggio. I selvaggi vivevano secondo natura, quindi assecondavano gli istinti e quindi erano felici. Ci siamo, diciamo, civilizzati. È vero che ci siamo civilizzati, però in compenso siamo più tristi. Ora, il romanticismo vive la filosofia della storia come caduta, quindi come una progressiva infelicità. Invece diciamo, le correnti letterarie ottimiste, come l'illuminismo, poi ci sarà il positivismo, vivono la filosofia della storia come progresso. Ora, perché sto dicendo questo? Perché se non si comprende questo, non si comprende che cos'è il romanticismo. Il romanticismo vede la storia in maniera pessimista, cupa, negativa. Perché? Perché intende la filosofia della storia, diciamo, come declino contro l'illuminismo. E invece l'illuminismo intendeva, la storia come, scusate, ma qua nel frattempo mio computer dà segni di cedimento. Intende l'illuminismo intende la storia come un progressivo miglioramento. Ora, quindi, prima dobbiamo capire la differenza tra illuminismo e romanticismo, perché il romanticismo nasce come reazione a questo modo di intendere la storia come miglioramento. Ora, però, a un certo punto ha questo scontro romanticismo e illuminismo, se ne aggiunge un altro tra romanticismo e neoclassicismo. E questo è il nucleo centrale di Foscolo. Ora, Foscolo, l'abbiamo già sentito nell'introduzione. Quando poi nel 1815 Napoleone viene sconfitto, arrivano a Milano, gli austriaci. Gli austriaci gli propongono, di dirigere una grande rivista, un'innovativa rivista che si chiamava La Rivista Italiana. Solo che Foscolo avrebbe dovuto giurare fedeltà al regime austriaco. Lui ha detto: sentite, io se si tratta di fare cultura e si tratta di svecchiare la cultura italiana, io la rivista italiana la dirigo, però non voglio sapere di giurare fedeltà al regime austriaco. Gli austriaci dicono: non se ne parla perché noi non vogliamo terroristi, diciamo così. Lui era visto come, cioè, era visto come un terrorista, diciamo, l'Austria chiede l'estradizione per Foscolo e quindi se ne scappa. Poi questa rivista viene proposta a Monti. Monti accetta ma non vuole comparire e poi viene, diciamo, proposta la direzione di questa rivista a un intellettuale che a noi potrebbe non dire niente, ma in quel periodo era un grande personaggio. Si chiamava Giuseppe Acerbi, era un esploratore, un archeologo, un musicista. Anche lui all'inizio era filo francese, solo che Poi a un certo punto lui aveva fatto un viaggio di esplorazione in Svezia e aveva parlato male. Qual è la funzione della poesia per Foscolo? Grazie, Desiree, ora ne parliamo. E aveva parlato male della Svezia. L'ambasciatore svedese in Francia si arrabbia, giustamente, e se la prende con questo povero Giuseppe Acerbi, che viene arrestato addirittura, proprio perché aveva espresso giudizi non proprio, diciamo, gentili nei confronti degli svedesi. Quando esce dalla galera, lui dice: basta, io con i francesi ho chiuso, e giura fedeltà agli austriaci e dirige questa rivista. Anche Manzoni, ancora Manzoni non era un giovanotto, anche Manzoni rifiuta di partecipare perché rappresentava gli invasori. Questa rivista, però, nel numero uno, appunto quello uscito nel 1816, pubblicò un articolo di Madame de Stael, che era un grande personaggio, una grande intellettuale francese svizzera. Di padre svizzero, era figlia di Necker, ministro delle finanze francese, e nel suo salotto c'era tutta la creme degli intellettuali, anche di opposizione, hanno fatto anche opposizione a Napoleone. Lei aveva pubblicato un articolo molto importante, ora in questo momento sulle traduzioni, il titolo in questo momento non mi viene. E viene tradotto questo articolo da Pietro Giordani, che Pietro Giordani è uno dei grandi amici di Leopardi. In questo articolo Madame de Stael dice: allora, cari italiani, dovete smettere ancora la vostra storia dell'antica Grecia, dell'Arcadia. Vabbè, indubbiamente l'arte greca è stata, ha raggiunto vette, diciamo, inimitabili, però basta così, cioè, insomma, dovete svecchiare la cultura italiana, dovete svecchiare la cultura italiana tramite le traduzioni, mettetevi a tradurre i grandi intellettuali europei, francesi, tedeschi, per svecchiare la cultura italiana. E quindi da questo momento in poi il dibattito, gli intellettuali italiani si spaccano. Alcuni dicono: sì, è vero, ha ragione questa Madame de Stael. Non si può ancora nel Settecento imitare l'arte greca. Senza dubbio, non mettiamo in dubbio in alcun modo la grandezza di opere come la Nike di Samotrace, indubbiamente. Però non possiamo ancora imitare la Nike di Samotrace. E quindi dobbiamo allontanarci dai canoni, diciamo, dai canoni neoclassici. Alcuni dicono: no, non è vero, no, non possiamo. La bellezza dei canoni greci era talmente tanto, diciamo, alta che non si può superare, quindi tanto vale che li imitiamo. Ora io ai miei alunni, quando spiego la differenza tra romanticismo e neoclassicismo, l'ho fatto anche nella lezione del mio canale YouTube, faccio vedere due immagini. Vediamo, speriamo che si veda. Questo, vediamo se si vede, non lo so. Questo è un panorama romantico. Vedete, quindi c'è il mare in tempesta, le nubi, i fulmini, l'ombra, il sole, quindi i contrasti. Questo è il romanticismo. Invece, questo è un panorama neoclassico. Vedete, c'è l'erbicella, scusate, l'erba. I pastori, c'è il cielo sereno, le nuvole ci sono, ma sono in lontananza, sono chiare, e poi il panorama è completamente sereno. Questo, se basta vedere queste due immagini, che si capisce la differenza tra neoclassicismo e romanticismo. Foscolo è l'unico intellettuale nel quale Neoclassicismo e romanticismo si fondono perfettamente insieme. Lui non prende nettamente le difese dell'uno e dell'altro, ma non perché è indeciso, ma perché lui dice che fanno parte entrambi di noi stessi. Cioè, nella parte quando si è giovani, è la parte, diciamo, romantica, è la parte irrazionale, forte. Da adulti, invece, è la parte più neoclassico, più riflessiva. Ora, e questo lo vediamo nel sonetto alla sera. Prego la regia di mandare questo sonetto e poi vediamo perché, perché è indicativo. Prego.
Forse perché della fatal quiete tu sei l'immago, a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata. E le segrete vie del mio cuor soavemente tieni. Vagar mi fai co miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo. E van con lui le torme delle cure, onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier ch'entro mi rugge.
Allora, in questo meraviglioso sonetto c'è tutto foscolo, ma c'è sia il neoclassicismo che il romanticismo. Allora, è un'invocazione alla morte. È un'invocazione alla morte perché rappresenta la fine delle cure, come dice lui, delle preoccupazioni, degli affanni. E la morte è rappresentata dalla sera. Quindi lui invoca la sera, ma è come se stesse invocando la morte. E lui dice: invoca la sera sia quando ti corteggiano liete le nubi estive e i zeffiri sereni. Quindi le nubi estive sono queste qua che abbiamo visto qua. Quindi sono le nuvolette estive che non preoccupano. Gli zeffiri sereni è il venticello. E quindi è un paesaggio assolutamente neoclassico. Sia quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni porti. Quindi già siamo qui, siamo alle tenebre lunghe, al buio, inquiete. Quindi in quattro versi c'è tutto, c'è sia il neoclassicismo e il romanticismo. Ma non perché Foscolo è indeciso, non è così. Foscolo sa benissimo che rappresentano due cose differenti, ma perché li mette tutte e due? Ma perché rappresentano due stati d'animo differenti. Infatti, alla fine lo dice: e mentre io guardo la tua pace, la pace è la pace della sera. E la sera la pace rappresenta il neoclassicismo. Dorme quello spirito guerrier quentro mi rugge. Lo spirito guerrier è il neoclassicismo, scusate, è il romanticismo. Quindi il romanticismo non pensate che sia come lo intendiamo noi oggi. Il romanticismo è lo spirito guerrier, la battaglia, la lotta, diciamo la ribellione. Foscolo è stato sempre un ribelle. A 12 anni non voleva saperne di studiare. O meglio, lui leggeva tutto ciò che i suoi insegnanti non gli davano. Se glielo dava un insegnante, glielo assegnava un insegnante. Lui non lo faceva così, per spirito di ribellione. Lui a 12 anni si mette in testa e ci riesce di evitare uno dei tanti, purtroppo. Diciamo, come possiamo dire, una delle tante incursioni al ghetto di Zante. Il ghetto era un quartiere all'interno del quale erano rinchiusi gli ebrei e venivano chiusi veramente con delle chiavi e di notte non potevano uscire. Al mattino veniva aperto e si veniva chiamato proprio il ghetto. A Venezia c'è la Giudecca, che è un quartiere, il quartiere ebraico meraviglioso. E ogni tanto, purtroppo è troppo lungo andare a spiegarlo, le persone andavano a fare delle incursioni, andavano a bruciare, andavano a fare degli agguati. E a 12 anni lui si mette in cima al muro del ghetto, avverte urlando gli ebrei che erano dentro che di andare a nascondersi e da là sopra lancia pietre a quelli che stavano arrivando. Quindi questo è lo spirito guerriero che entro mi rugge. E qui ci ricolleghiamo con la domanda che ha fatto Desiree, che è sempre presente. Qual è la funzione della poesia per Foscolo? Ed è questo, la funzione della poesia è dare l'esempio, la poesia civile nel senso è cambiare la realtà, dare la spinta, fare capire che si può combattere, che si può arrivare alla vittoria attraverso la poesia. Nel Carme famosissimo dei Sepolcri, che ora sentiremo, ovviamente non tutto perché i Sepolcri sono molto molto lunghi, sentiamo l'inizio. Lui parla dell'urne dei forti. I forti sono i grandi italiani. Tasso, Petrarca, i grandi, Michelangelo. Ora, perché lui parla di questi grandi? Perché attraverso l'esempio dei grandi, l'italiano diciamo, deve abbandonare questo torpore, deve battagliare, deve combattere per la giustizia. Quindi la funzione è una funzione, diciamo, civile, è una funzione politica. Attraverso la poesia io devo fare propaganda, non propaganda politica, ma propaganda, diciamo, tra virgolette, nazionalistica per l'Italia. Alla base di tutto c'è l'Italia. Lui era fortemente favorevole alla liberazione dell'Italia da parte dello straniero e quindi proprio per questo, diciamo, schifato, se ne va dall'Italia. Visto che li abbiamo citati, sentiamo quest'ultimo graditissimo, diciamo, lettura dell'inizio dei Sepolcri, se la regia può. Grazie.
All'ombra dei cipressi e dentro l'urle, confortate di pianto, è forse il sonno della morte men duro? Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia ed animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeranno l'ore future, né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga, qual fia ristoro a dì perduti un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte. Vero è ben, Pindemonte, anche la speme, ultima dea, fugge i sepolcri e involve tutte cose l'oblio della sua notte. E una forza operosa le affatica di moto in moto. E l'uomo e le sue tombe, e le estreme sembianze, e le reliquie della terra e del ciel traveste il tempo. Ma perché pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusion che spento pur lo sofferma a limitarti, dite? Non vive ei forse anche sotterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi?
Allora, grazie per questi versi meravigliosi e la lettura di questi versi meravigliosi. L'ultima cosa, e poi se non ci sono domande possiamo finire. La lingua di Foscolo è una lingua aulica, alta, difficile, ricercata. Ma perché lui all'inizio, da giovane, non conosceva l'italiano? Lui parlava con sua mamma in greco. Oppure parlava il dialetto veneziano. Quindi l'italiano che lui, ma ci sono tanti intellettuali italiani, grandi poeti italiani che non sono di madrelingua italiana. Abbiamo citato Alfieri. Alfieri non sapeva una sillaba di italiano come lo intendiamo noi, parlava in francese. Svevo non sapeva una sillaba di italiano perché parlava in tedesco, in dialetto fiorentino, scusate, triestino per svevo. Quindi lui, Foscolo, impara l'italiano dai classici e quindi ne risente il linguaggio, diciamo, aulico di questo, un linguaggio di questo livello. Se non ci sono domande, ci fermiamo, altrimenti annoiamo troppo gli ascoltatori.
Eccoci, sono sempre molto belle e interessanti
Grazie.
queste trasmissioni, queste serate. E, secondo
Sei
me
cambiato.
sarebbero. Eh sì, io sono un po' ambivalente come il Foscolo, perché anche lui aveva questo abbigliamento un po' un ossimoro.
Sì.
Quindi da semplice, allo stesso tempo elegante e ricercato era, e quindi ho preso un po' la sua personalità, che da schietta era anche gentile, poi insomma, si sa che lui era avverso, era un po' pessimista, irrequieto, nervoso, questo non l'abbiamo sottolineato, però fa parte un po' della caratteristica di questi preziosi autori che abbiamo noi italiani. E che da un certo senso trovo delle affinità, delle attinenze, perché secondo me il Foscolo si è ispirato a Dante, si è ispirato all'Iliade, no? Poi nelle
Sì,
scritture. È una
però.
mia impressione, o c'è proprio molto di
Però.
questi personaggi, perché anche questo bacio rubato da Therese Ortis, secondo me, ricorda
No,
molto
non è una
quello
sua
di
impressione.
Paola e Francesca, piuttosto che, non so, poi Ortis si inalbera e quindi mi è venuto, mi sono un po' venuti in mente tutti i vari personaggi, però allo stesso tempo hanno creato qualcosa di unico, qualcosa di particolare, ognuno ha voluto dare la propria interpretazione, no?
Il Medioevo, cioè dire, scusi, il Romanticismo ha un vero culto per il Medioevo, un vero e proprio culto smodato per il Medioevo e per Dante. Invece l'Illuminismo non tanto, ma il Romanticismo
Poi il
l'ha ricoperto.
Medioevo, quando era a scuola, almeno, insomma, era il periodo buio e invece non
Sì, ma.
era proprio così buio. Mi sembra che è
No,
stato
no,
un
grazie al
periodo
cielo. Questo è stato.
meraviglioso, esplosivo da tanti punti di vista. Invece, quando era a scuola, si
Allora, per fortuna,
diceva che era questo periodo molto
sì. Per
buio.
fortuna questa idea storiografica ormai non si trova più in nessun libro di storia. Anche perché il Medioevo, come dice giustamente Barbero, non esiste. Difatti è
Vabbè, Barbero
un'invenzione.
ci ha illuminato, ci ha aperto un
Un'invenzione.
mondo e quando parla lui possiamo
Sì,
essere solo che incantati. Io tutte le volte che
è vero.
vengo a Sarzana da ben 18 anni, 20,
Sì.
quant'è? lo seguo ogni volta che viene, e a
No,
volte
bene.
ridice le stesse cose, ma io lo ammiro, incantata, lo
Sì.
ascolto, quindi.
Ma è vero che il Medioevo di fatto non esiste, è un'invenzione, cioè dire un abitante della Francia, della Provenza del VII secolo d.C., mica sapeva, aveva coscienza di vivere in un'altra epoca. Allora, il periodo buio esiste, ma limitatamente a 5, 6, 700 d.C. Dopo, da Carlo Magno in poi, c'è la ripresa, ma dall'anno 1000 in poi stiamo parlando di un periodo completamente differente. A parte che ne ho libri di storia, ma questi sono i libri di storia solo italiani. Il Medioevo finisce nel 1492, impensabile, impensabile. Allora, Leonardo da Vinci è un uomo del Medioevo, allora Petrarca, Boccaccio è medievale. Comunque, per fortuna non esiste
Poi
più.
sono quelli che sono emersi, però ce ne sono stati tanti, proprio anche la corte che frequentavano di questi
Certo.
personaggi importanti. E del Foscolo comunque emerge, secondo me, il concetto della ribellione, come ha detto lei, proprio per ritrovare se stesso, porsi al mondo. Era un po' un ragazzo di oggi, poi alla fine, se lo
Sì.
paragoniamo,
Tormentato.
Sì, un po' tormentato,
Sì,
certo. Un ragazzo di oggi, sicuramente, poi anche lui sempre in fuga. Insomma, come mai tutti questi grandi nostri autori sono sempre stati nell'esilio e in fuga?
no, no,
Sempre in
tutti
fuga.
no. Allora,
Ma la massima parte, dai, la massima
è la
parte.
caratteristica degli intellettuali di mezzo, diciamo così. Foscolo non può essere collocato in nessuno di questi contenitori, neoclassicismo. Ad esempio, un altro grande di mezzo è Tasso.
Ah,
È un
per
altro che ha
quale?
una biografia incredibile, ma invece personaggi un po' più, diciamo, ben inseriti. Ariosto non era un ribelle. Ma è ben saldo all'interno della corrente letteraria. E
Sì,
poi ci
non
sono.
tutti, però insomma,
Certo.
in gran parte c'è
Ma
questo, sarà l'artista che di
sì,
solito.
certo, è chiaro.
Va bene, allora diamo l'appuntamento per la prossima volta, parleremo di Leopardi. Io ho adorato
Benissimo.
Leopardi a scuola, sono quei poeti che li ami subito da quando sei ragazzo, poi te li porti dietro. Sicuramente
Sì,
Leopardi è uno di questi, forse perché era un ragazzo, ragionava come un ragazzo ancora, nonostante anche comunque. Anche il Foscolo è morto giovane, insomma, per l'epoca era giovane anche per l'epoca perché non è vissuto moltissimo.
ma lui scrive proprio da giovanissimo. E Leopardi scrive fino alla fine, scrive mentre, cioè muore mentre scrive. Foscolo a un certo punto dopo non scrive più, cioè tranne saggi, articoli di giornale molto polemici, ma non fa più
Sì,
versi.
perché fa critica letteraria, poi
Sì.
comincia ad avere un altro percorso.
Certo.
E, vabbè, comunque Leopardi, affetto da una malattia cronica degenerativa per l'epoca, quindi morto anche molto giovane, probabilmente non si è sentito come uno dei ragazzi della sua epoca, e quindi ha scavato dentro se stesso in maniera profonda, ci si ritrova, no? Poi man mano che si diventa grande, che le difficoltà della vita si affrontano, ci si ritrova molto negli Leopardi.
Sì, certo. Va bene.
Va bene, ringraziamo tutti, un
Grazie, grazie. Poi
abbraccio, alla
continui.
prossima volta, poi chiudiamo con Manzoni, ci si ritrova a settembre, non con i debiti, ma ci si ritrova con altri autori. È stato un piacere, seguiteci, domani sera
Grazie.
ci sarà la rubrica della tecnologia, mercoledì invece ci saranno gli autori si raccontano, giovedì ci sarà la medicina, venerdì ci sarà un festival, quindi seguiteci, ciao ciao!
Ciao a tutti!